Voglio chiederti, fratello Giuseppe, se puoi chiarire veloce un messaggio che abbiamo provato di spiegare la settimana scorsa durante la diretta di domenica. C'era una sorella, Enza, che ci ha chiesto riguardo l'anticristo e le tre nazioni che l'anticristo distruggerà. Allora, sapendo che ci saranno 10 nazioni che provengono dal vecchio impero romano, e queste 10 nazioni, dice Apocalisse 17, daranno il loro potere all'anticristo, quindi seguiranno l'anticristo, lei chiede come è possibile che 3 di queste nazioni saranno distrutte, considerando che loro hanno accettato il marchio della bestia, quindi sono sottomesse all'anticristo. Perché si ribellano e sono distrutte se sono controllate con il marchio della bestia? Come mai possono ribellarsi se tutti hanno il marchio? Tu hai spiegato questo messaggio, ma non so se è stato molto chiaro. Voglio chiederti di fare un riassunto e chiarirlo un po'.
Va bene, sì, questo non è molto chiaro. Infatti io da poco tempo che l'ho capito questo, credo di averlo capito. Poi se mi sbaglio, pazienza, uè. Qua non è che... Non è che siamo infallibili come Papa qua, qui siamo, sì, siamo profeti, ma
siamo molto fallibili
in addestramento. Qua di infallibili ex cattedra c'è solo il Papa, dice lui, dicono loro. Poi un giorno buttano Martin Lutero nell'inferno, un giorno dopo lo tirano fuori, sempre da papi infallibili, ovviamente, no? Quindi sì. Veramente ci sarebbe da ridere se non fosse tragico, capito? Comunque, abbiamo detto in effetti che apparentemente il marchio non sarà reso obbligatorio in tutto il mondo durante la tribolazione. Perché abbiamo detto questo? Perché abbiamo sempre pensato in modo sbrigativo, dicevamo l'anticristo rompe il patto, mette l'abominazione della desolazione, mette il marchio e ciao, tutto il mondo obbligato a prendere il marchio,
sì,
arrivederci.
Sì, 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 sì.
E noi andiamo avanti così, cioè in modo abbastanza sempliciotto, no?
Sì, perché perseguita i cristiani, quindi ovviamente che il marchio è in azione.
Però, come questa sorella chiede, dice, com'è possibile che 3 nazioni si ribellano se hanno un marchio, giusto?
Sì.
E la domanda era questa?
Sì,
no?
Sì, sì.
In effetti, non è possibile. Queste non possono avere il marchio se si ribellano, chiedo scusa. Tu puoi essere marchiato e ribellato? Certo che no. Ma cos'è il marchio? Secondo noi è il microchip, non c'è altro. Non c'è altro al mondo, non c'è un altro marchio o marchingegno che ti metta sotto controllo, che ti fa diventare un vegetale. La tua zucca quadrata diventa una zucca di ortofrutticola. Proprio, puoi solamente dire... Sì, Signore, Signore Anticristo, tutto quello che vuole, odiare Gesù senz'altro, mettere mia madre in prigione subito, uccidere i miei figli, non c'è problema. Il marchio è perché i tuoi figli sono ribelli, terroristi, perché leggono la Bibbia, bisogna ucciderli. E quindi non è possibile che abbiano un marchio se si ribellano contro di lui. Va bene?
Amen.
Allora, innanzitutto voglio mettere un disclaimer. Lo Spirito Santo non ci ha ancora rivelato troppi dettagli riguardo al marchio, okay. Tranne che sarà istituito dall'Anticristo e da un religioso falso profeta, okay, il capo dell'ecumenismo mondiale, e che dobbiamo avvertire tutti di non riceverlo. Va bene? Questo è quello che sappiamo dalla Bibbia. La Bibbia è un resoconto molto succinto, la Bibbia. E lì ci vuole lo Spirito Santo per darci rivelazione. Andiamo di rivelazione in rivelazione. Guarda, qui c'è l'articolo di giornale, va bene, legge australiani, poi legge in inglese.
Okay.
E traduco.
Australians,
primo, dammi il nome del giornale, Daily Mail Online.
Daily Mail Online, l'articolo dice Australians now using superhuman microchip technology chip my life.
Che gli australiani stanno ora usando della tecnologia microchip per sviluppare dei superumani.
Wow.
Poi?
Poi l'altro titolo, sempre Daily Mail Online, Britons could be microchipped like dogs in a decade.
Lo stesso giornale dice i britannici potrebbero essere microchippati come cani entro una decina d'anni.
And the Washington Post says new Obama plan calls for implanted computer chips to help US troops heal.
Ok, allora questo è un articolo non recente del Washington Post che dice nuovi piani di Obama per impiantare dei computer chips, microchip, per aiutare le truppe ferite in battaglia. Quindi è un'idea molto umanitaria per aiutare, no? Quindi questo è per questo penso che il marchio della bestia sarà il microchip.
Sì.
Ma come può il marchio della bestia essere obbligatorio in tutto il mondo, come dicevo prima, se tre nazioni che sostengono l'anticristo possono ribellarsi a lui avendo il suo marchio? Diamo un'occhiata nella Bibbia di riguardo alle 10 nazioni che daranno potere all'anticristo. Ti ho dato le scritture lì, c'è Apocalisse 17, 12 e 13.
Sì. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Allora, queste sono le 10 corna, che poi dice le 10 corna sono 10 re. Quindi attenzione, quando leggi corna devi capire, vuole dire che sono re o nazioni. Ok? Allora, loro daranno potenza alla bestia. Va bene? Però saltiamo a Daniele versi 7, Daniele capitolo 7, versi 8, 20 e 24. Parla delle tre nazioni che l'anticristo distrugge.
Daniele 7, verso 8. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte.
Ok, tre corna vengono distrutte dal grande corno, undicesimo corno, l'anticristo.
Verso 20. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti tre. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Quindi le 10 corna sono 10 nazioni, cioè, però le presentano, vengono presentate in un modo abbastanza impersonale, cioè 10 nazioni e basta. Però l'undicesimo corno c'ha occhi, va bene, e una bocca che proferiva parole arroganti. Questo è un parallelo con Apocalisse 13, che la bestia aprì la bocca per lanciare parole arroganti, blasfemie contro Dio, contro il cielo. È lo stesso parallelo qui. Però questo corno c'ha occhi e bocca. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo che questo è Magog, da Ezechiele 38, no? Sappiamo che Magog è la Russia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Russia sta per sorgere un leader che prenderà il posto di Putin, Medvedev e tutti questi. Vabbè, magari presentato da loro, ma poi li prenderà potere lui e sarà eletto lui come leader, va bene? Però questa nazione, la Russia, va bene, avrà i suoi occhi e la sua bocca. Quindi questo corno avrà la personalità di un uomo, un po' come la Germania nazista, la immaginiamo Germania di Hitler, Italia fascista, la immaginiamo l'Italia di Mussolini. Cioè così il Magog Russia avrà la personalità di un uomo. Sta per sorgere un uomo che sarà il diavolo incarnato, la Bibbia chiama Primo Giovanni 2 l'anticristo, va bene. E sta per sorgere questo demone incarnato, diciamo, e credo che sia Apollyon di Apocalisse 9, che viene dall'abisso senza fondo, va bene, che prenderà potere in Russia, va bene, e questa nazione, la Russia, avrà la personalità di quest'uomo, un po' come il nazismo aveva la personalità di Hitler. E la sua creazione è stato il nazismo. Quindi tutta la politica dell'anticristo nel mondo sarà una creazione di quest'uomo che poi è il diavolo. Va bene?
Sì.
Andiamo avanti verso 24.
Daniele 7, 24. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re.
Ok, quindi 10 nazioni lo sostengono, lui ne abbatte 3. Va bene. Io suppongo che sia l'Italia il numero 1. Perché? Perché l'Italia è l'impero, è il rimasuglio dell'impero mondiale numero 6, Roma. Il Vaticano rappresenta il Sacro Romano Impero, quando la Chiesa si è contaminata, imbalsamata, mischiata, amalgamata la Chiesa con Roma, è diventato Sacro Romano Impero, quindi una monnezza. Va bene. E oggi continua la politica del Sacro Romano Impero, non ha più gli eserciti di prima, però continua. Il Papa è lì a braccetto, i papi sono sempre a braccetto con i politici. Questo Papa addirittura lustra le scarpe agli omosessuali, alle lesbiche, agli islamici, addirittura gli islamici gli bacia i piedi. Quindi, senza offesa, un lecchino, cioè voleva baciare i piedi a un islamico. Ma Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, non ai farisei. Gesù non ha baciato i piedi ai farisei.
No,
gli islamici
no,
non sono cristiani.
No.
Ma insomma, signor Bergoglio, imam, come lo chiamano adesso, per cortesia, ma si lega al Corano. Corano dice, io ho qui la referenza, se la vuole, dice, un islamico ha diritto di uccidere chiunque lui vuole. Buongiorno, piacere di incontrarla, signor Maometto, pace a lei. A lei può ammazzare chi gli pare. Bravo, un applauso. Dimmi.
Una domanda che un fratello ha chiesto, come è possibile che l'Italia sarà una delle tre nazioni che saranno distrutte, visto che il Papa potrebbe essere la seconda bestia di Apocalisse 11 che promuove il microchip? Se il falso profeta viene proprio dal Vaticano e promuove il microchip e dalla parte dell'Anticristo, come mai saranno distrutti?
Guarda, sarà distrutto perché io credo che sarà distrutto, forse un'atomica, qualcosa, magari se il diavolo userà l'ISIS direttamente, no? Perché il diavolo è un imbroglione e lui inganna, capisci? Cioè, non è che lui rispetta i suoi amici.
No.
E poi questo il falso profeta, che credo che sarà questo Papa o il prossimo, o un suo braccio destro, per esempio Pietro Parolin, secondo me, qualcosa del genere, cioè loro collaboreranno con l'Anticristo e col diavolo, ma sotto banco però. Cioè, questo falso papa non è che sarà un vero papa. Bergoglio non è cattolico, è un gesuita. I gesuiti sono come la CIA, KGB, loro sono è una chiesa di spie, vanno in giro. I gesuiti sono quelli che fanno cadere i governi, sono quelli che fanno i patti sotto banco con i massoni. E capisce? Quindi loro il Papa non sarà il Papa, il falso profeta, anche se è un Papa, non è un vero Papa, non è un vero cattolico, è un diavolo camuffato da Papa,
okay,
ma in
però
realtà è un traditore, in realtà è uno che vuol distruggere, come Obama
nazione.
Si è fatto eleggere come cristiano, appena l'hanno eletto dice l'America non è cristiana, è islamica, è buddista, eccetera. Cioè è un diavoletto così, come Obama, capito? Sono traditori, imbroglioni. Il Papa non sarà il Papa, è un Papa falso.
Sì, infatti non è che i Papi sono italiani, che sono leali all'Italia, vengono da tutti i paesi del mondo.
No, la maggioranza dei Papi sono stati italiani, ed erano veramente, la maggioranza erano cattolici, tranne qualche debosciato che si è infiltrato, però la maggioranza almeno erano cattolici. Questo non è neanche cattolico, questo è omosessuale, lesbico, sodomitico, islamitico, islam, questo è islamico, questo è tutto, questo è un diavoletto, capito? Adesso il vento soffia verso l'omosessualità e lui riceve gli omosessuali, lesbiche. Il vento soffia verso l'islam, cioè questo qua non è un cattolico, questo è un imbroglione, un diavoletto, è un demone, capisci? Lo vede come parla, cioè, ci sono venuti dei terremoti ripetutamente, lui non c'è andato, lui invece di andare al terremoto va in Svezia a andare lì a baciare i piedi ai luterani. Cioè gli altri capi di Stato, quando c'è un terremoto, interrompono. Cosa ha fatto Mattarella? Era in Israele settimana scorsa, è andato a visitare gli israeliani.
Sì.
È successo il terremoto, ha interrotto la visita di Israele e è andato in Italia.
Wow.
Un ateo, Mattarella ateo. Un ateo! Matteo Renzi era, non mi ricordo dove, ha interrotto e è andato al terremoto. Il Papa era lì al Vaticano a farsi, con quelli col ventilabro come i faraoni, a farsi fare l'aria fresca. Era al Vaticano, neanche era da qualche altra parte. E ha mandato un messaggio e dice, scusate, io adesso non vado a vedere i terremotati, ci andrò in futuro. Ma questo non è un Papa. E poi c'è un altro terremoto, invece di andare al terremoto vai in Svezia. Guarda, questo, guarda, vuoi una scrittura su questo Papa, che io credo sia una scrittura sul falso profeta, veramente. Torna da Zaccaria, dove eri al 12, no?
12, sì.
Eri al 12, guarda, vai al capitolo prima, l'11, e lì c'è una scrittura che secondo me è una fotografia del falso profeta che sta per sorgere, e che, ripeto, o se non è Imam Bergoglio, sarà il prossimo imam, sarà il prossimo politico. La fotografia del falso profeta, allora, verso Zaccaria 11, dal 15 al 17. E questo potrebbe essere la fotografia del falso profeta. Vai, Angela.
Zaccaria 11, 15.
Al 17.
Il Signore mi disse... Prenditi anche gli arnesi di un pastore stolto, perché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà le disperse, non guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente.
Allora, e questo potrebbe voler dire che il falso profeta subirà un attentato contro la sua vita, dove magari gli tireranno una bomba, va bene, e che gli colpirà il braccio e l'occhio destro, e dice proprio il destro, neanche il sinistro. Il braccio gli si seccherà del tutto, l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Quindi può darsi che potremmo riconoscere il falso profeta dal fatto che ha un braccio secco e un occhio destro spento completamente. Quindi occhi aperti, se qualche prelato... qualcuno comincia a prendere potere mondiale a livello religioso, ok, e che calza questa descrizione. Angela, a te la parola.
Allora, torniamo al marchio della bestia. Come è possibile che il marchio della bestia sarà obbligatorio solo dopo il rapimento, che è quello che abbiamo detto la settimana scorsa?
Innanzitutto, ripeto, non è chiaro, la Bibbia non dà una data specifica, qui dobbiamo andare nel campo delle rivelazioni. E so che qualcuno si è lamentato e dice, non ci credo che non c'è marchio della bestia, che il marchio della bestia non viene alla rottura del patto, eccetera. Va bene, però io dico questo, ci sarà il marchio della bestia sicuramente durante la tribolazione.
Sì.
E in certe nazioni sarà inculcato più che in altre meno. È un po' come il nazismo, era fortissimo in Germania, poi c'erano altre nazioni filo naziste, che il nazismo era più, ci si poteva difendere dal nazismo. In Germania era difficilissimo, se era un ebreo, evitare i campi di concentramento, i campi di sterminio. Però era molto più facile in Italia, ancora più facile in Spagna, e in altre nazioni filonaziste, Ungheria, Romania ed altre nazioni che erano filonaziste. Era più facile barcamenarsi. Se poi prendevi una nave e andavi in un altro posto, la maggioranza sono andati in Sud America e sono venuti, noi siamo qua, e qui ci sono, in Argentina abbiamo visto, in Argentina ci sono tantissimi ebrei, tantissimi ex nazisti che hanno trovato rifugio. E quindi durante l'anticristo il marchio sarà fortissimo in Europa e sono convinto che ti metteranno a morte se non lo prendi, durante la tribolazione. Però in altre nazioni sarà altrettanto forse dura, in altre nazioni no. Dipende perché non c'è ancora il regno mondiale durante la tribolazione. Le nazioni potranno ancora barcamenarsi e decidere, ci saranno guerre. Il re del nord, dice in Daniele 11 verso 40, il re del nord, l'anticristo, farà guerra contro il re del sud, che sarà Israele e l'America. ci saranno guerre per tutti i 3 anni e mezzo e anche di più, perché Babilonia, la prostituta, Apocalisse capitolo 17 e 18, viene distrutta dopo il rapimento. In effetti, per essere precisi, viene distrutta, ok, un giorno il Signore me l'ha fatto vedere molto chiaro, alla settima coppa. Allora mi sono chiesto, quando è la settima coppa? Il Signore mi ha mostrato, sono 7 coppe che iniziano dopo il rapimento. Va bene, Apocalisse 15, 1 e 2 dice, ho visto una visione in cielo, i santi che hanno avuto la vittoria sulla bestia e il marchio della bestia. Quindi avviene dopo il rapimento la vittoria sul marchio della bestia e vittoria sulla bestia. E quindi a quel punto ci sono le 7 coppe dell'ira, alla settima coppa, Apocalisse capitoli 15 e 16, alla settima coppa c'è la distruzione della Babilonia, che io credo che l'America, non sono il solo a crederlo. E allora c'è un'altra guerra, e allora lì che l'anticristo può, è allora lì che può subentrare la scrittura di Apocalisse 13, 3, 4, che dice... Chi può fare guerra contro la bestia? Nessuno. Uh-huh. Questo può essere detto solamente dopo che l'America è distrutta. Fin quando l'America è in giro, ci sarà, in base a Daniele capitolo 11, verso 21 al 45, 5 guerre contro il re del sud, America e Israele. Va bene? Quindi ci sono guerre sopra guerre. Quindi non ci può essere il marchio della bestia obbligatorio.
No.
Obbligatorio sulle nazioni nemiche dell'anticristo.
No, finché ci sono le guerre che sono contro l'anticristo, chiaramente l'anticristo non ha potere mondiale e non controlla tutto il mondo. Ma abbiamo capito che nel momento che l'anticristo distrugge America, cioè dopo il rapimento, solo allora le guerre finiranno e l'anticristo potrà fare il marchio della bestia obbligatorio. Ma fino a questo punto i cristiani sono perseguitati, il marchio ancora è in giro, ma quanto, chi lo riceverà, chi non lo riceverà, come sarà fino a questo punto?
Al rapimento,
diciamo.
E lì bisognerà, appunto, io sono del Sud America, qui è facile barcamenarsi, qui salti da una nazione all'altra, qui ci saranno nazioni più anticristo e nazioni meno anticristo. Qui in Sud America ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo, un mezzo continente parlano portoghese. Qui è facile girarsi a scappare di qua e di là, capito?
Ma il marchio ci sarà anche qui?
Il marchio credo che ci sarà anche qui, però non è che tutti saranno, diciamo, non ci sarà l'unione delle nazioni sudamericane a favore dell'anticristo, ci sarà un caos. Uh-huh, uh-huh. Ci saranno nazioni che saranno filo americane e nazioni contro l'America.
Okay.
Nazioni filo Europa e nazioni non tanto filo. Uh-huh. Quindi qui puoi barcamenartela, poi qui la gente in Sud America sono pecorelle, dolci, cooperanti, qui ci sposteremo da qualche parte. Poi c'è l'Amazzonia qui, caro mio. C'è l'Amazzonia che va in tutte le nazioni quasi, tocca quasi tutte le nazioni. Uh-huh. Basta che entri 5 chilometri dentro l'Amazzonia, 5 chilometri, non ti trovi nessuno. E chi ti va a cercare l'Amazzonia? Non ci sono strade, non c'è niente. Ti prendi un macete, già ne abbiamo comprato un paio. Hai visto i macete che ho comprato?
Sì.
Macete. E va in giro con quelli lì. Abbiamo, Gabriele, tu hai visto... su internet come costruire casa sugli alberi, insomma ci sono 1000 modi di sopravvivere. L'Amazzonia sopravvive senza problema, peschi, devi bollire l'acqua, però che c'è un fratello che anni fa ha preso la malaria proprio in Amazzonia, quindi devi bollire l'acqua.
Allora posso chiederti una domanda?
Abbiamo tutti i piani pronti, abbiamo scoperto come bollire l'acqua senza pentola, senza niente. Basta scavare un buco per terra, fai bollire l'acqua. Vabbè, comunque ne parleremo. Stiamo parlando di tutto.
Parlando di queste malattie dell'Amazzonia, posso chiederti una domanda?
Dimmi.
Da una sorella?
Dimmi.
Fernanda ci ha scritto, Fernanda è una amata sorella che si sta preparando per venire qui.
Quando arriva?
Non lo so ancora, non ha fatto il biglietto.
Vabbè, benedicila, dice, facci sapere cosa ti serve che ti aiutiamo.
E dice, scusatemi se vi disturbo con cose pratiche, ma avrei bisogno di un consiglio. Visto che mi sto organizzando per la partenza, La mia agenzia di viaggio mi ha detto di informarmi sui vaccini da fare per il viaggio. Sono andata dalla ASL, cos'è? ASL?
L'ASL.
L'ASL.
ASL vuol dire è un posto dove ti controllano le medicine, medicinali.
Sono andata a questi per fare le vaccinazioni dei viaggiatori internazionali. E la dottoressa mi ha detto che di obbligatorio non c'è nulla da fare, ma mi ha vivamente consigliato di fare i seguenti vaccini: epatite A, epatite B, epatite C, colera, tifo, tetano per tosse, meningite, e mi ha detto che sono anche pochi, dovrei farne altri per essere veramente tranquilla. Ma chiedo a voi che siete lì da un po' di tempo, è il caso di farli proprio tutti? Fatemi sapere, grazie di tutto.
Ma guarda, gli manca solo il marchio della bestia praticamente, e non manca più niente. Cioè, praticamente deve farsi questa qua, com'è che il vaccino A, il vaccino B, il vaccino C, D, E, F, G, H, I, cioè praticamente l'alfabeto non basta. Ma digli che se li faccia lei tutte queste punture. Che il di dietro gli diventa come un colabrodo, ma per l'amor di Dio, ma per cortesia, fratelli, non vi fate infinocchiare da questi infinocchiatori. Un bambino, io ho letto un articolo medico, dice attenzione ai vaccini, dice ogni vaccino è un veleno, dice oggi per legge, sai, un vaccino, cioè una siringa con mezzo litro, con un quartino, insomma, piena zeppa di questo fiele, colore giallo, sai, tipo il veleno del serpente, che assomiglia così. E dentro, in una siringa, ci sono dentro 5, 10, ma guarda, tu li nomini, qualunque veleno, perché i vaccini sono veleni. Guarda, sono partiti due fratelli, quando è che sono partiti, Angela?
Un'ora fa.
Un'ora fa, sono venuti a trovarci con l'aereo, e sono partiti, Dio li benedica, e c'hanno una bambina che era
autismo. Sì.
Disperate, che la bambina non parlava fino a quando è che non parlava,
so.
Fino
adesso ha 11 anni, ma
non parlava fino a 5 anni, non diceva una parola per via di questo, ha detto che l'ha preso col vaccino, ha detto, e adesso preghiere e tutto, e la bambina adesso è quasi normale, una bambina che sembra un angelo. Io l'ho baciato, l'ho abbracciato, l'ho benedetto, ho pregato per lei, che ha detto che c'è ancora dei masugli rimasti dell'autismo.
Parla così bello di
Gesù.
Ho
avuto la benedizione di pregare per lei, dolcissima.
Sì, sì, sì. A 11 anni si chiama Miriam e hanno detto che tutto è cominciato con un vaccino.
Con un vaccino. Quindi io direi, tu digli a questa dottoressa che per cortesia vada a pedalare da un'altra parte. Ma tu cosa ci vuoi fare l'ASL? Ma per cortesia. Cioè tu vai dall'anticristo e dire scusi, mi serve il marchio della bestia. Cos'è che ti dica l'anticristo?
Ti servono, cioè, due, tre, quattro.
I dottori, tutti i dottori che non hanno Cristo sono tutti anticristi. Non c'è un dottore che non è anticristo se non ha Cristo.
Sì, sì,
tu vai da un dottore, se il dottore non c'è la Bibbia sul tavolo, che non ti parla di Gesù, è un anticristo. Capito? Quelli lì, dice, dottore, quanto costa questa cura? Mezzo litro, ti dice, sai? Mezzo litro di come? Sì, mezzo litro di sangue. Cioè, tipo, per cortesia, guarda, non mi fare incavolare, per cortesia. State lontani da queste sanguisughe. Io e i miei figli non li ho vaccinati. D'accordo? Niente. C'ho sei figli. Angela, vieni qua. Quante malattie hanno avuto? Sai, il morbillo, tutte queste cose, la tonsilla, il morbillo. Di cos'è che ti vaccinano? Rosolia, morbillo, chickenpox, come in italiano, chickenpox, quello che è, insomma, varicella. E quante di queste malattie mie figlie non vaccinate hanno ricevuto? Gabriele, tu sei qua?
Niente.
Più forte?
Niente.
Zero.
No, è vero.
Sono i vaccini,
un raffreddore qui e là,
è una presa in giro, una presa per i fondelli di questo branco di mafiosi lazzaroni chiamata la classe medica, capito? Le multinazionali, a parte i dottori cristiani, quelli Dio li benedica, ma il dottore che non ha Cristo, per cortesia, state lontano, come dice Celentano, Stai lontana da me, tum tum. Quella canzone non l'ho ancora messa, quella è.
No.
Stai lontana da me. Oi. Quindi voi fate come vi pare, fate secondo la vostra fede. Per me la farmaceutica mondiale è un'associazione a delinquere.
Amen, amen, amen.
Capito? Sono un branco di sanguisughe a pagamento. Sanguisughe col diploma sono.
Sì, sì, sì.
Io ho letto articoli di cristiani, articoli belli, gente cristiana. Ha detto, è uno che ha lavorato, 30 anni ha lavorato in una farmaceutica, una farmaceutica multinazionale e multisanguisuga. E lui ha detto, 30 anni mi sono stancato di imbrogliare la gente, dice. Le case farmaceutiche dalle quali le farmacie dipendono come clienti, casa farmacia ha detto, non fanno medicine per guarire, fanno medicine per far soldi. Mm. Non sono interessati che guarisci, ma come un branco di streghe e stregoni, vogliono che torni sempre per una maledizione diversa. Le medicine non guariscono.
Sì,
va
sì,
bene,
sì.
Ti fanno sopravvivere. L'importante è che muori prima della pensione, così che Matteo Renzi risparmia anche quelli. L'importante è che paghi la pensione per 50 anni. Poi quando arrivi lì, le medicine ti fanno morire, Matteo Renzi dice, ottimo, esenzione tasse ancora di più alle... Angela, devo continuare o è sufficiente?
No, chiaro.
Ha capito che
chiaro,
non sono a favore, insomma.
È chiaro.
Non so,
chiaro.
Spero che sia... Si capisca che non sono a favore.
Guarda, un messaggio da parte di Angela Di Emiliano dice: i vaccini sono veleni e si può prendere malattie gravi. I vaccini che mi hanno fatto per Burkina mi hanno rovinato il fegato e salute per anni.
Burkina? Cos'è una nazione?
Sì, ci sono vaccini obbligatori per Centro Africa come Burkina. Si fanno per progetto umanitario, dice lei, ma questo è solo un business delle case farmaceutiche. Quindi ha preso un vaccino obbligatorio e si è rovinato il fegato e salute per anni. E poi c'è anche Luca che dice, ora in Italia c'è una legge che i medici sconsigliano, i vaccini vengono radiati. Quindi anche controvoglia i medici ti devono dire vaccinati.
Quindi io, guarda, qui per grazia di Dio, ma negli ultimi 10 anni saremmo andati all'ospedale quante volte qui, Angela, aiutami. Dora,
ma
dove sei?
Non lo so se siamo andati.
Gli ultimi 10 anni niente. Quante volte siamo andati all'ospedale? 3, 4 volte, 5 volte? Quante?
5-6 volte.
5-6 volte negli ultimi 10 anni, siamo in 11. Va bene?
Mm-hmm.
Io per grazia di Dio non sono ancora andato.
Amen, amen.
Siamo andati una volta con la tua piccola Jasmine e è venuta alla casa peggio.
Malata, ritornata.
Ritornata peggio, peggio. E abbiamo pregato e il Signore l'ha guarita, solamente con la preghiera.
È vero, si è caricata di infezione. Quindi fate quello che vi pare, ma noi vogliamo una chiesa qui, noi crediamo nella guarigione miracolosa. E di solito abbiamo la fede, li vediamo, non sempre, ma li vediamo spesso e volentieri, miracoli. E noi siamo, veniamo fratelli che ci scrivono della nostra dolce chiesa dello Spirito, che guariscono da tumori, da cancri. Guarda, questa sorella, chi è? Angela che ti ha scritto? Angela Di Emiliano. Lei è guarita di cosa?
È stata guarita da un tumore che aveva all'utero.
Ecco. No, l'utero, eh?
No, all'utero.
Non ti confondo.
No. Ho capito.
Hai capito la storia?
Ho capito.
Che mi farà rivoltare l'utero nella tomba, per cortesia.
Poverino.
La chiesa luterana ti scomunica, te.
No, ma l'hanno messo nel cielo, adesso sta ridendo lì.
Uè, guarda che mia moglie è luterana, eh? Capito?
Non credo che mi interessa.
È luterana.
Deborah non è luterana.
In Danimarca sono tutti luterani, mi dicono.
No, lei non è luterana, lei è celestiana.
Lei è celestiana, giusto.
Amen.
Senti, Angela, io ti darei quasi la parola.
Oh, grazie.
Cioè, vedi se c'è qualche...
Adesso alla fine della diretta mi dai la parola.
Insomma, abbiamo capito la storia del marchio, la tribolazione. Quindi io, secondo me, il marchio... Leggi quella scrittura del marchio, tutta la terra dietro al diavolo lì, la bestia, Apocalisse 13, 3, 4, verso lì.
13.
Dai che se cerchi lo trovi.
Sì.
Angela, vuoi un tè?
No.
Ho fatto un tè.
No, ce l'ho il tè qui. È un tè di zanzaro, si dice?
Un tè di?
Zanzaro.
Di zanzare?
No.
Come tè di zanzare?
Ginger tea, no? Ginger tea.
Il tè di ginger lo chiami il tè di zanzare?
Di cosa sei?
Ma ti licenzio, guarda, in tronco.
Questo è un tè alla Denise, sai, è garantito da Denise. Quindi se sopravvivo...
Ma l'ha dato lei?
No, mi ha dato la ricetta.
Cos'è che ti ha detto?
Ha detto come farlo, per farlo forte.
Ma senti, sono arrivati i genitori di Denise, o mi sbaglio? Li salutiamo?
Sì, sì, sì. Li salutiamo, è bello, sì. Denise ci sta scrivendo, stanno passando un tempo bellissimo insieme.
Beh, guarda, sono venuti i genitori di Denise a trovarlo, perché Denise è sposata con Giorgio, sono una coppia di fratelli meravigliosi, evangelizzatori... Ci mandano sempre loro amore, incoraggiamento, e noi ringraziamo Gesù, ringraziamo il Signore, perché questi fratelli sono molto ispiranti, e Denise è un'evangelizzatrice coi fiocchi, anche ci veramente in gamba, come parla alle persone, e c'è molta psicologia lei. Grazie Signore. C'hai i nomi dei genitori?
Sì, perché ci hanno scritto stamattina durante la diretta.
Ed è che li salutiamo.
E hanno detto che Roland e Chiara vi salutano tanto.
Ah sì? Quindi sì. Roland è il papà, no?
E stanno seguendo la diretta.
Che bel nome, Chiara, è come sì. Santa Chiara.
Chiara, sì.
Ci stanno seguendo?
Stanno seguendo, sì.
Allora, salutiamole.
Vi abbracciamo, vi vogliamo bene e speriamo di vedervi presto.
Cari fratellini, Roland e Chiara, vi mandiamo tanto amore.
Sì.
E ringraziamo Gesù che vi ha dato una figlia così meravigliosa, una sorella in Cristo, incoraggiante, positiva, e lei è un raggio di sole. E Giorgio cosa dice?
Giorgio dice per adesso niente.
Chiedi Giorgio se può confermarci il giudizio. Gloria al Signore. Amen.
Ok.
Allora, dove eravamo? Allora, torniamo al punto. In conclusione...
Allora, aspetta, che devo capire come si dice ginger. Zenzero, dice Google. Zenzero.
Zenzero, italiano?
Sì.
Ma non è ginger in italiano?
Ginger? No, quella in inglese.
Ah, in inglese quella.
Zenzero.
Ah, sì? Io non lo sapevo, sai che ginger non è in italiano. Va bene, zenzero. Ah, perché hai scritto zanzara tu?
No, mi sono confusa.
Perché
no.
Io ti sto preparando un tè con le zanzare dentro?
No.
Ok, Angela è una donna imprevedibile. Tu, alla notte vai, sei ancora in giro sotto il letto con la pila elettrica?
No,
tu?
No.
Che a volte Angela prima di dormire... E la vedevi sotto il letto a controllare il strato con la pila elettrica, a vedere, vedevi solo i piedi. Che cosa c'è? Che c'è? Se ci sono scorpioni?
No, con quelli già no.
Ma i scorpioni hanno paura di te.
Hanno paura di me, sì. Sì, no, all'inizio quando siamo venuti in questa zona dove esistono scorpioni, sì, avevo paura. Specialmente quando ho trovato questi grandi sotto il mio letto. Ma adesso no, non c'è più problema. Scappano, infatti.
Ma l'importante è rimanere cool, calmi.
Sì.
Allora,
sì.
Ieri una vespa si è posata sulla mia testa, io la prendo, vedi questa cosa?
Ai.
Si sposta e si posa sulla mia mano, una vespa. Con calma, l'ho preso con un po' di carta e l'ho portata fuori e è volata tranquilla. Se stai tranquillo, loro ti mordono per difesa, va bene? Allora, il marchio della bestia, io penso che abbiamo concluso.
Sì.
Allora, guarda, c'è quella scrittura che ti ho dato, Apocalisse 13, quale? Tutto il mondo seguì la bestia, 3
o 4? Apocalisse 13, verso...
3 o 4?
3.
3, è B,
La seconda parte. Dice, tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Ecco, quindi tutta la terra dietro alla bestia. E dove dice chi può fare guerra contro lei? 4, 5?
Verso 4.
4.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?
Allora, uno che legge l'Apocalisse, io penso, ok, questo Apocalisse 13... comincia così, esce la bestia dal mare verso uno e quindi tutto il mondo gli va dietro, giusto? E così sì. Dice. Invece no, è il contrario, perché no, l'Apocalisse non è messo in cronologia, quindi specialmente il capitolo 13, è tutto come un puzzle, devi spostare un po' le scritture, per esempio devi mettere prima il marchio della bestia, versi dal 13, 14 al 18, marchio della bestia. Metti prima quello, dopo metti chi può fare guerra contro di lui? Nessuno, perché ha vinto tutti. Dopo metti tutta la terra, lo seguì. Quindi quando leggi Apocalisse 13, non lo leggi in cronologia com'è, devi aggiustarlo tu, alla luce delle altre scritture. Quindi sappiamo da Daniele 11 che lui fa 5 guerre, va bene, per lo spazio di 3 e mezzo. Sgomina tutti gli avversari, dopodiché c'è il rapimento, dopodiché vince Babilonia, ok, Apocalisse 17 e 18, dopodiché chi può fare guerra contro di lui? E tutta la terra lo segue. E quando è che l'anticristo distrugge Babilonia? Lo distrugge alla settima coppa dell'ira di Dio che dura 30 giorni, distrugge Babilonia. Quindi, e la settima coppa sarebbe gli ultimi 2, 3, 4, 5 giorni prima della fine dell'ira di Dio. Prima di Armageddon, prima dei 45 giorni di Armageddon. Quindi vuol dire che dalla distruzione di Babilonia ad Armageddon, va bene? E lì quando la terra dice chi può combattere contro di lui, tutta la terra lo segue. Ed è lì che subentra anche a Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, che lui si siede sul trono di Dio, ok? Versetti 3 e 4, dicendo che è Dio. Quando? Solamente quando vince Babilonia l'America, prima non può farlo. Quindi io non sarei sorpreso, non voglio profetizzare. Ok, mettiamola così, guarda. Non sarei sorpreso se quella scrittura lì, verso 3, tutta la terra seguì l'anticristo, non sarei sorpreso se al massimo una settimana.
Wow, grazie a Dio, grazie a Dio.
Può essere 2 giorni, 3 giorni. Cioè deve essere tra la distruzione di Babilonia all'inizio di Armageddon. È chiaro, durante Armageddon, 45 giorni, la gente continuerà a prendere il marchio della bestia. Per questo dice in Daniele 12, 11 e 12, quando dice benedetto chi aspetta e giunge a 1335 giorni, che sono 1260 tribolazione, più 30, quindi 1290, più 45, quindi 1335. Dovete ascoltare la registrazione, ascoltatela 3, 4, 5 volte, lo capirete, insomma. Mm. Ma io, c'è Angela che mi guarda.
Sì.
In un certo, quando Angela ti guarda in un certo modo, è il momento di tagliare i corto.
Sono le 12 e 20,
No, io non è che discuta, hai ragione.
Oh, grazie.
Cioè, che fai?
No, devo leggerti un'email. Un'email da parte di Fernanda che ha chiesto riguardo ai vaccini. E ci ha scritto 2 minuti fa. Grazie, fratello Giuseppe. Sono Fernanda. Volevo solo una conferma su quei maledetti vaccini. Non ne farò neppure uno. Spero così di partire al più presto e di essere dalle vostre parti i primi di dicembre. Grazie, siete fantastici. Un abbraccio a tutti.
Ok, ecco, non è che una sorella in gamba. E poi, sai, io consiglio, se un diavolo ti attacca con una malattia, per cortesia, prima di andare all'ospedale, va bene, e manda il diavolo all'ospedale con un po' di botte. Prima di andare all'ospedale, vai da Gesù, prega, e se non guarisci, prega di nuovo, e se non guarisci, prega. Insomma, prega con tutto il cuore. E vedrai che prima o poi guarisci. Se poi uno va all'ospedale, è la sua fede. E certo, se uno non ha fede, va all'ospedale, perché sennò va al cimitero invece dell'ospedale. Cioè, non far finta di avere fede. Okay? Quindi anche noi a volte all'ospedale siamo andati, cioè, quindi ogni tanto. Però qui cerchiamo di fare preghiere preventive. Stamattina Gesù mi ha dato una visione, ti ricordi, Angela? Eravamo in ginocchio a pregare, mi ha dato una visione. Prima del programma. Ho visto un castello.
Sì.
E c'erano i soldati dentro con le armi e c'era il nemico, le orde del diavolo fuori, le orde del nemico fuori. E allora il comandante del castello ha detto: mettete dietro quella porta che non la buttino giù. E quelli sono andati dietro la porta, ho visto questi dietro la porta, che tenevo la porta con diversi travi, eccetera, per bloccarla, però era una mezzo cuore. Diciamo, non facevano il lavoro per bene. Insomma, il nemico è entrato. Entrati per la porta, sono entrati, hanno ucciso un sacco di gente, quindi tafferuglio, tutti i soldati sono arrivati, sono riusciti a ributtarli fuori. Però c'erano molti cadaveri dentro il castello. E alla fine il nemico è stato buttato fuori. Però quella gente lì che cercava di bloccare la porta, quei soldati, però l'hanno fatto con mezzo cuore, ha causato che il nemico entrasse e uccidesse tanta gente. Quindi voglio dire, è più facile tenere il diavolo fuori dal castello, dalla fortezza del nostro cuore, della nostra famiglia, della nostra casa, della nostra chiesa, è più facile tenerlo fuori dal nostro corpo prima che entra, perché quando entra è più difficile cacciarlo fuori, quando porta malattie, maledizioni, discordie, divisioni, eccetera. Quindi fratelli, cerchiamo di pregare preghiere di prevenzione, tenere il diavolo fuori, le malattie fuori, e tenere il nemico fuori dal nostro corpo,
sì,
così che stiamo in salute, dalla nostra chiesa, così che stiamo uniti. Amen.
Amen, amen.
Alleluia.
Amen. Fratello Giuseppe, una testimonianza bella e poi dopo possiamo chiudere.